Buongiorno, qui è l'operatrice Coruscall. Benvenuti alla presentazione dei risultati al terzo trimestre 2023 di General Finance. Vi ricordo che tutti i partecipanti sono in modalità di solo ascolto. Dopo la presentazione iniziale ci sarà l'opportunità di porre delle domande. La presentazione è disponibile sul sito www.generalfinance.it cliccando nel banner in home page. Per ricevere assistenza da un operatore durante la conference call, digitate asterisco seguito da 0. Ora vorrei cedere la parola al dottor Massimo Gianolli, amministratore delegato di General Finance. Dottor Gianolli, prego.
Grazie, buongiorno a tutti e benvenuti. Vi prego di seguirmi, ovviamente io vi do il numero di pagine e quindi scorrendo la presentazione che trovate sul nostro sito potete ovviamente seguire la mia presentazione. Partendo da pagina 5 mi soffermerei sull'importante operazione che è avvenuta il 4 di ottobre. La exit definitiva di Crédit Agricole dal capitale di General Finance. Come sapete, l'operazione ricade nell'esecuzione dell'accordo quadro che avevamo stipulato con Creval nel 2016 e prevedeva l'exit di Creval, oggi Creval, come sapete, per effetto dell'OPA di Crédit Agricole. E Crédit Agricole, quindi all'inizio, diciamo nel corso dal 2020 in avanti. E la quotazione aveva visto il 29 di giugno del 2022 la exit parziale di Crédit Agricole, l'ultimo tassello era quello legato a questa operazione che si è conclusa, un'operazione di circa 15 milioni di euro il 4 ottobre di quest'anno. E sicuramente questa operazione, al di là che è la conferma del rispetto dell'accordo all'epoca stipulato, ma soprattutto l'elemento importante, abbiamo rimosso il rischio di overhang e abbiamo diciamo, strutturato, si è rinforzato l'azionariato anche in quanto è diventato più diciamo, suddiviso come era nei nostri programmi e nei nostri progetti. Come vedete poi nella slide avete l'indicazione dei diritti di voto con conseguenza del voto maggioranza. Se andiamo a pagina 6, vediamo i risultati in termini di turnover e abbiamo raggiunto il 39 miliardo 774 milioni di turnover con una crescita del 24% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. È interessante rilevare diciamo, la forte crescita confronto alla crescita di mercato che è praticamente ferma, nel senso che come vedete in calce si è fermato il mercato del factoring almeno 1%. E soprattutto dopo una crescita molto significativa, 2022, vi ricordo che il CAGR di quel periodo è stato del 63%, quindi è una doppia soddisfazione perché è una costante crescita significativa, ma ovviamente conseguente anche a un periodo di crescita ancora più significativa. Pagina 7. Vediamo un altro elemento importante, la crescita dell'utile netto che è in linea con il budget, un utile netto pari a 10,7 milioni con una variazione anno su anno del 27%. Passiamo a pagina 9, come sapete storicamente il nostro impegno è oltre a quello di crescita sana e conseguente crescita del nostro conto economico, quindi del nostro utile netto, a cui diamo la massima attenzione, abbiamo anche ovviamente il nostro focus principale è sulla qualità dei nostri asset. Uno degli elementi che anticipo in questa slide è che a seguito della ispezione di Banca d'Italia del 2022 è probabile, noi avremo un incontro definitivo nei prossimi giorni, che con Banca d'Italia si ridefiniscano diciamo, nell'alveo della cosiddetta New DOD i criteri di calcolo dello scaduto. In particolare mi riferisco al prosolvendo che per noi è sempre stato il nostro, diciamo, must, la crescita sana di General Finance è sempre basata su una forte dose di prosolvendo. Qual è la caratteristica dell'operatività in prosolvendo? Che il cedente rimane garante rispetto al buon esito dei pagamenti da parte dei debitori ceduti, ma soprattutto che in un'ottica ovviamente di grande frazionamento e segmentazione, noi disponiamo cliente per cliente di un cosiddetto bacino di quote non erogate, che sono quel famoso 20% che viene restituito ai clienti al dopo incasso. Questa quota del 20%, secondo i calcoli, secondo le nuove modalità operative, non deve essere, diciamo, tenuta in considerazione ai fini del conteggio dei giorni di esposizione. Quindi, dal momento in cui noi facciamo finta di avere 1 milione di euro di portafoglio aperto, l'abbiamo tutto in prosolvendo. Abbiamo 10 fatture da 100.000 euro, ogni fattura viene anticipata per 80.000 euro, quindi abbiamo in totale 200.000 euro di quote non erogate. Queste quote non erogate, pari a 200.000 euro, sono nella realtà il nostro vero bacino da cui attingiamo, che ci serve per non calcolare lo scaduto sino a quando lo scaduto è al di sotto di questa soglia, oppure di compensare attraverso diciamo, le quote liquide, le quote non erogate, l'eventuale mancato pagamento. Ecco che secondo le interpretazioni di Bankite questo nostro bacino non va più conteggiato, di conseguenza tale diciamo, nuova metodologia di calcolo, invariato i rischi, comporterebbe una crescita del nostro NPE ratio in un alveo che potrebbe attestarsi tra l'1 e il 3%, ovviamente sempre al di sotto, notevolmente al di sotto della media di mercato. Andiamo alla pagina successiva, i risultati li vedete abbiamo il default rate, l'NPE ratio costantemente sotto controllo, quindi noi al nostro fine interno, anche dovessimo passare e rivedere le modalità di calcolo, manterremo sempre al nostro interno questa modalità di calcolo a nostro uso, perché il metodo che noi utilizziamo ha 30 anni di storia e i risultati che abbiamo ottenuto li abbiamo ottenuti grazie al fatto di operare in prosolvendo con questi criteri. Andiamo alla pagina successiva, come vedete il portafoglio non cambia, abbiamo un DSO che mediamente è al di sotto, è sempre al di sotto della media di mercato. Noi abbiamo soltanto un 42% del nostro portafoglio rispetto al 55% che ha termini di pagamento superiori a 120 giorni. Interessante sempre il lato destro, il termine di ritardo di pagamento, il 96% del portafoglio gestito da General Finance viene pagato regolarmente alla scadenza. Il restante 4% è il portafoglio che viene gestito per un 3% l'incasso entro i 30 giorni e l'1% è la restante parte che viene gestita in un periodo successivo. Quindi la cosa fondamentale è vedere la differenza fra il 96% di pagamenti regolari rispetto al 15% della media di mercato. A pagina 12 vediamo ritornando in tema di DSO. Vedete il confronto tra la media Assifact dei mesi che vanno da dicembre a giugno 2023, da dicembre 2020, tra i trimestri, alla stessa situazione che riguarda General Finance. Come vedete abbiamo un'inversione di tendenza, il nostro DSO a giugno 2023 ha toccato il punto morto inferiore. Vediamo una leggera ripresa nel mese di settembre e poi constatiamo nel mese di ottobre a seguire una netta ripresa. Tenete conto che il DSO nostro dipende dalla massa di crediti che noi acquistiamo, quindi ovviamente non è dipendente dalla nostra volontà, la qualità del portafoglio e la qualità che vedete dei pagamenti che avete visto nella slide precedente dipende anche dal fatto che abbiamo una grossa qualità dei debitori ceduti. Quindi il debitore ceduto di ottima qualità paga regolarmente, ma soprattutto paga prima di un debitore ceduto di minore qualità. Questo è un po' il mix che ha determinato questo abbassamento del DSO che oggi però è in ripresa. Andiamo a pagina 13. Ricordo il nostro mondo, come vedete in basso a destra, il nostro mondo è il mondo del distressed, le aziende prevalentemente UTP per il 63%, un 37% di aziende in bonis, abbiamo un fortissimo frazionamento, quindi 80 debitori ceduti per cedente di media, che sono per 10 rispetto alla media del mercato del factoring. Abbiamo un 80% in prosolvendo, e questo è un altro elemento, e abbiamo, scusatemi, un 80%, un 81% in prosolvendo con un 80% di percentuale d'anticipo. Quindi quel famoso bacino di cui vi parlavo prima è ovviamente una parte molto sostanziale che è del governo del nostro business perché ci permette di performare nel modo a voi noto. La restante parte cresce, la parte prosoluto, come vedete, è salita al 19%, cresce per esigenze di mercato, esigenze dei nostri clienti, e quindi il percorso che è iniziato circa 2 anni fa, di messa a punto del prodotto, continua a crescere con buona soddisfazione nostra e dei nostri clienti. Elemento importante è che l'intero nostro portafoglio è coperto per l'80% da una polizza Allianz Trade che è nostro partner da sempre, da quando abbiamo iniziato questo tipo di attività. Nella parte centrale della slide vedete in basso gli score dei nostri cedenti a confronto degli score nella parte centrale in alto dei nostri debitori ceduti. Si nota visivamente quanto la qualità dell'asse dei debitori ceduti è nettamente migliore rispetto a quella dei cedenti, ma si nota anche un'altra caratteristica di General Finance, la capacità di svolgere per i clienti un'attività di gestione del portafoglio, gestione di collection e soprattutto, come lo vedete dai colori anche sopra, i debitori ceduti gialli, rosso e nero, la capacità in qualità di outsourcer di gestire l'intero portafoglio dei nostri clienti. Questo è un elemento chiave ed è un elemento che soprattutto nell'ambito dell'operatività distressed è un elemento chiave. I nostri cedenti sono tipicamente, come vedete nella parte in basso a sinistra, cedenti in turnaround, cedenti che vengono accompagnati, aziende che hanno bisogno di cure. General Finance è la clinica delle imprese, ci occupiamo di assisterli in questa fase insieme agli advisor finanziari, legali, fiscali, nell'ambito dell'auspicata ristrutturazione del debito atta al raggiungimento dell'auspicato risanamento. Pagina 14, altro elemento importante è il nostro sistema informativo, la nostra piattaforma digitale all'interno della quale vengono custoditi in questo data lake tutte le informazioni, tutti i nostri dati e attraverso la quale i clienti operano le cessioni, quindi generano le cessioni del credito, entrano nel front end che è General Web, le cessioni vengono fatte in modo totalmente digitale e totalmente solo attraverso la piattaforma. Sono state gestite 11.403 cessioni del credito negli ultimi 12 mesi rolling, 12.400 erogazioni a favore dei nostri clienti cedenti e 8.450 liquidazioni delle quote non erogate relative a tutta l'operatività in prosolvendo. Come vedete, sale il numero dei cedenti, ma sale sempre in modo controllato. Noi non amiamo disperdere la nostra attività su un elevato numero di cedenti, in quanto l'approccio tailor-made è molto legato all'approccio azienda per azienda, all'approccio sartoriale, che però nell'ottica di outsourcer, come vedete, si ribalta sul numero di debitori ceduti pari ad oltre 19.000 debitori ceduti. Sono state cedute rolling 350.000 fatture, quasi 400.000 scadenze, e il sistema informativo automaticamente ha notificato i debitori ceduti oltre 156.000 PEC. Ricordiamoci che l'unica parte non ancora digitale, non ancora totalmente digitale, relativa alla cessione del credito, come vedete, quell'8% sono le notifiche estere, che non possono essere per motivi tecnici, nel senso che non in tutti gli stati è possibile notificare attraverso una PEC o un equivalente, quindi è soltanto la parte residua che riguarda le notifiche estero. Questo è un altro elemento che contraddistingue l'operatività di General Finance. Ai nostri cedenti noi smobilizziamo, come vi dicevo, l'intero portafoglio Italia ed estero, altro elemento qualificante. Direi che a questo punto do sui numeri la parola a Ugo Colombo per riprendere poi la parola appena Ugo avrà terminato il nostro CFO il suo intervento, e poi per lasciare il tempo a voi per rispondere a tutte le vostre domande. Eccoci, Ugo.
Sì, grazie. Intanto la presentazione la trovate sotto l'Investor Relation nel tab Presentazioni 2023. Scusate, l'abbiamo caricata in corso d'opera, la trovate, dicevo, sotto Investor Relation Presentazioni 2023. Se riprendiamo la presentazione appunto dai dettagli sui numeri sul documento che abbiamo caricato, siamo a pagina 16, dove abbiamo indicato alcuni dettagli, i dettagli principali nella parte alta della slide del conto economico. In particolare potete vedere l'aumento del margine di interesse che beneficia del repricing dei crediti che è avvenuto nel corso del trimestre a fronte di un costo del funding sostanzialmente stabile, e che dà un andamento di un più 3% a fronte di circa più 2% al trimestre precedente. Quindi, come avevamo anticipato, si osserva una certa accelerazione sul fronte del margine interesse rispetto al trimestre precedente, lo vediamo anche dagli spread unitari. Vanno molto bene le commissioni in linea sostanzialmente con lo stock dei crediti. Totale delle commissioni nette fa un più 15%, qualcosina meglio anche del trimestre precedente, il che porta al totale del margine di intermediazione oltre 25 milioni ai 9 mesi, con una crescita del 12% anno su anno. Il costo del rischio, come vedete, è sostanzialmente zero, 100.000 euro, il che è un'ottima notizia, con i caveat che diceva in premessa l'amministratore delegato relativamente alla nuova DOD e ai possibili impatti del Q4, con i costi operativi che sono in riduzione rispetto all'anno precedente, che contabilizzava peraltro circa 1,2 milioni di costi straordinari collegati all'IPO. Quindi, like for like, diciamo, c'è un incremento di circa 12-13 punti percentuali anno su anno, al netto appunto delle poste straordinarie nel 2022. Come abbiamo anticipato, i 9 mesi chiudono con circa 11 milioni di utile nei 3 trimestri, in crescita del 27%. Abbiamo messo poi uno spaccato del loan to value nella parte centrale della tabella tra il portafoglio complessivo, che vede un 84% di totale, e la sola componente pro solvendo, che rimane stabile rispetto alla media degli ultimi 3 anni, e addirittura in riduzione rispetto all'anno precedente di circa 2 punti percentuali, rimanendo sostanzialmente intorno all'80%, che è la media storica della società. Chiaramente la media complessiva del portafoglio risente dell'incremento dell'operatività sul pro soluto, che per definizione è un loan to value pari al 100%, trattandosi di acquisto di fatture a titolo definitivo. È interessante nella parte evidenziata della slide vedere due indicatori, in particolare la redditività complessiva del portafoglio, che misuriamo come margine di intermediazione sui crediti medi, che rimane stabile rispetto all'anno precedente a 8,8 punti percentuali, quindi il margine, come vedremo anche dei dettagli, è stabile rispetto all'anno precedente, e è sicuramente un ottimo elemento che beneficia anche del contesto completamente cambiato dal punto di vista della disponibilità di credito e delle politiche monetarie adottate dalle banche centrali. Altro elemento molto importante è la traiettoria del cost income ratio, che beneficia dell'espansione dei ricavi a fronte di un appunto costi, diciamo, stated in riduzione. Il cost income scende ulteriormente anche rispetto al semestre, siamo a 38 punti percentuali, sostanzialmente stabile su base adjusted, ma su base stated con un miglioramento di 6 punti percentuali, 10, circa 10 punti percentuali rispetto al dato di 3 anni fa. Sul fronte dell'attivo non ci sono grosse modifiche negli aggregati, saliamo ulteriormente a circa 480 milioni di euro di bilancio complessivo. In particolare, i financial assets, che accolgono soltanto la voce dei crediti verso clientela, sale anno su anno a 383 milioni rispetto al semestre precedente, flette leggermente lo stock dei crediti. Abbiamo 80 milioni circa di liquidità in attesa di essere investite, poi sostanzialmente altri attivi per 13 milioni. Abbiamo alla data circa 394 milioni di funding utilizzato e 62 milioni di equity complessivo in incremento rispetto all'anno precedente, grazie agli utili del periodo al netto dei dividendi nel frattempo distribuiti. A pagina 17 commenterei solo la parte bassa della slide, che evidenzia l'andamento di ratio patrimoniali, che sono in netto miglioramento rispetto all'anno precedente, ma anche al trimestre precedente, beneficiano in particolare delle operazioni di recessione di crediti pro soluto che abbiamo effettuato in misura molto significativa nel trimestre, beneficiando delle relazioni, come sapete, molto forti con alcuni operatori del mondo del factoring, con cui appunto abbiamo in essere accordi di recessione pro soluto che ci consentono di scaricare rischio dal bilancio. Nella fattispecie, il CET1 ratio sale di oltre 80 basis point nel corso del trimestre e risale sopra i 15 punti percentuali, con un capital buffer che è prossimo a 11 punti percentuali a fronte del minimo, come sapete è pari a 4,5 punti percentuali. Anche il total capital ratio coerentemente migliora rispetto al trimestre precedente, quasi 18 punti percentuali, quindi 10 punti di capitale libero. Abbiamo evidenziato sotto una nota relativa alla definizione di default, in relazione a quanto ci aspettiamo in termini di default recognition. Ci aspettiamo in ogni caso un impatto limitato rispetto a questi ratio dall'introduzione di una diversa interpretazione nel corso del quarto trimestre. Quindi anche dal punto di vista di ratio patrimoniali non ci aspettiamo impatti significativi dal cambio di calcolo del meccanismo di calcolo appunto dello stock dei crediti past due. Pagina 18, vedete alcuni dettagli sul funding. Mi soffermerei intanto sulla parte bassa della slide, che dà evidenza di una struttura piuttosto robusta. Nel corso del trimestre abbiamo ulteriormente rafforzato lo stock di funding disponibile, in particolare attraverso un incremento della linea revolving credit, che è salita di 40 milioni con l'ingresso anche di nuove banche. Abbiamo ulteriormente ampliato gli affidamenti disponibili attraverso la forma tecnica del refactoring, portando il complesso degli affidamenti disponibili a circa 950 milioni, a fronte dei quali abbiamo un indebitamento finanziario di circa 400 milioni per una counterbalancing totale che è risalita oltre 600 milioni, ed è un dato estremamente importante sia da un punto di vista di possibile ulteriore tensione sulla liquidità, ma soprattutto nell'ottica dei percorsi e degli obiettivi di crescita che abbiamo nei prossimi anni. Da notare che anche con l'incremento della linea revolving e con le altre forme di funding, larga parte di quei 950 milioni sono committed, il che restituisce un quadro di solidità finanziaria complessiva. Il funding, come sapete, da questo punto di vista non ci sono modifiche, è sostanzialmente interamente a tasso variabile, quindi non beneficiamo di un'apertura della forbice, ma come vedremo fra un attimo, siamo comunque immunizzati dal punto di vista del rischio con gli interventi fatti nel 2022 che bloccano quindi sostanzialmente lo spread sui livelli attuali. Dal punto di vista dell'utilizzo, vedete che a Q3 abbiamo ulteriore evidenza delle diverse forme tecniche che utilizziamo. Le due principali sono la linea revolving e la cartolarizzazione che è rimasta sostanzialmente stabile anno su anno con la linea revolving, come dicevo poco fa, che è salita di 40 milioni di utilizzo per 174 milioni contabilizzati alla fine del trimestre. Il costo del funding risale meccanicamente per l'allargamento dei tassi di mercato a circa 5,1% a fronte dei 2 punti dello scorso anno, è tutto naturalmente effetto Euribor che si è scaricato sul fronte delle passività. La buona notizia, lo vedete a pagina 19, è che questo incremento del costo del funding si ribalta sull'lato dell'attivo, seppur con una dinamica temporale non esattamente matchata al 100%. Vedete in particolare nella chart, nella parte alta della slide, l'andamento del tasso medio che applichiamo sui cedenti che è risalito oltre i 700 basis points, siamo a 7,1% di tasso complessivo, a fronte appunto di 5,1% di tasso medio per uno spread che qui abbiamo calcolato includendo anche il rendimento della liquidità che è parte della gestione commerciale a 2 punti percentuali, che è sostanzialmente lo spread. Oggi sul totale del portafoglio, detto che l'attivo si è quasi interamente allineato al nuovo diciamo, scenario dei tassi, in particolare l'Euribor 3 mesi che è attualmente intorno ai 400-410 basis point, quindi abbiamo recuperato circa 10-12 basis point di spread rispetto al trimestre precedente, in linea con quanto avevamo un po' anticipato anche nella call precedente. Un altro elemento importante, vado in chiusura su questa parte di dettagli, a pagina 20 vedete il trend delle commissioni nette, in particolare aperte fra commissioni attive e passive, dato positivo anche qui riguarda la stabilità dei margini che rispetto al trimestre precedente sono in linea. Sia per quanto riguarda le commissioni attive che per quanto riguarda anche le commissioni passive correlate in particolare ai costi dell'assicurazione e al costo del funding. Quindi dopo 3 anni di riduzione significativa dovuta al cambiamento di portafoglio verso il settore corporate, registriamo un ormai plateau sul fronte delle commissioni che è molto importante anche in ottica prospettica. Ultima pagina prima di dare la parola all'amministratore delegato, a pagina 21 vedete alcuni dettagli sui costi operativi, come dicevo il dato riportato da un meno 1% circa su base adjusted della crescita intorno ai 12-13 punti percentuali che è sostanzialmente in linea col CAGR medio storico di crescita che riflette in particolare la voce più importante la vedete in costi del personale più 18%, che riflettono da una parte la registrazione e la contabilizzazione di sistemi incentivanti che abbiamo introdotto soprattutto il long term plan post IPO, ma direi dato industrialmente più interessante, lo vedete sotto, il rafforzamento dell'organico da 63-69 dipendenti, quindi 6 assunzioni nette, un 10% di crescita con cui siamo andati a rafforzare in particolare i presidi in ambito credito, controlli, in linea con quanto previsto al piano industriale, anzi anticipando alcune dinamiche proprio in modo da essere ancora più pronti dal punto di vista del percorso di crescita che pensiamo ci attenderà ancora nei prossimi anni. Quindi da questo punto di vista il rafforzamento dell'organico è un elemento positivo. Come detto, il cost income flette di circa 6 punti percentuali su base adjusted, siamo rispetto all'anno precedente sostanzialmente stabili nonostante questa forte crescita dell'organico. Direi questi gli elementi principali, ridarei la parola all'amministratore delegato per le considerazioni di sintesi.
Direi che la sintesi mi soffermerei sulla nuova struttura dell'azionariato che a sostegno della crescita futura che ci ha permesso di eliminare il rischio di overhang. Questa nuova struttura ovviamente ci permette anche di pensare con grande tranquillità all'espansione in Italia e anche ad accelerare l'espansione sui nostri progetti esteri. L'evoluzione macroeconomica che fa sì che il sistema bancario abbia rallentato il flusso delle erogazioni, le imprese hanno sempre più bisogno e sempre più necessità e la situazione anche tassi genererà una nuova impennata di aziende che ricorreranno agli strumenti di composizione negoziata della crisi e quindi attraverso ovviamente il supporto della nostra società di factoring che come sapete è specializzata. L'ottima qualità degli asset, quindi del nostro portafoglio, che è un altro elemento ovviamente significativo e che continua a performare, questo per me che sono ovviamente il principale azionista interessato anche nell'alveo dell'interpretazione della New DOD che non ha effetti significativi, è un altro elemento importante, forse non ho premesso ma lo dico adesso che l'attuale metodologia di calcolo nostre sono le metodologie di calcolo approvate dall'associazione di categoria da ASIFAT, quindi abbiamo sempre applicato il modello ASIFAT, quindi l'eventuale nuova applicazione ovviamente ribadisco non ha effetti di significativi sul nostro business e sulla nostra struttura. I costi sono sotto controllo, i passi che intendiamo fare ovviamente sono quelli oggi di favorire un'ulteriore crescita robusta e diversificata in Italia all'estero, questo anche in forza dei ratio patrimoniali che ci permettono di poter pensare ad una crescita robusta e prolungata nel tempo e il risultato, i risultati che sono in linea con il piano e quindi confermano l'utile netto maggiore di 16 milioni anche tenendo conto degli eventuali effetti di maggiore accantonamento. Direi che non ho altro da aggiungere, aprirei ovviamente, siamo a disposizione per rispondere alle vostre domande.
Qui all'operatrice Chorus Call, cominceremo ora la sessione domande e risposte. Chiunque voglia porre una domanda digiti asterisco seguito da 1 sul proprio telefono. Per uscire dalla lista di prenotazione digitate asterisco seguito da 2. Vi preghiamo di porre le vostre domande utilizzando il ricevitore. Chiunque voglia porre una domanda digiti asterisco seguito da 1 ora. La prima domanda è di Manuela Meroni con Intesa San Paolo. Prego.
Ah, sì, buongiorno. Avevo 3 domande. La prima domanda è relativa alla nuova definizione di default. Ci potete dare un'idea di quello che è l'impatto che vi aspettate a livello di loan loss provisions per il quarto trimestre di quest'anno ed eventualmente cosa comporta questo anche per gli anni successivi? Ho capito bene che la vostra guidance di utile netto superiore ai 16 milioni di euro per il 2023 è confermata anche tenendo in considerazione l'eventuale effetto negativo sulle loan loss provision legate alla nuova definizione di default. La seconda domanda è sulle 2024, chiaramente l'attenzione del mercato in questo momento si sta spostando sul prossimo anno, mi domandavo se ci potete aiutare a capire quelli che saranno i trend che vi aspettate in termini di volumi e di profittabilità nel prossimo anno. E l'ultima domanda più di natura strategica, BFF è entrata nel capitale, vedete delle opzioni di partnership strategiche, cioè vedete la possibilità di sviluppare delle attività insieme su diversi settori, quindi se potete elaborare per favore su questo tema, grazie.
Direi Ugo, magari rispondi tu alla prima, le altre 2 prendo io. Benissimo, la ringrazio.
Sì, sul tema della DOD, dopo il tema di loan loss provisions, quello che noi ci aspettiamo, tenuto conto dello scenario centrale su cui stiamo facendo una serie di simulazioni anche retroattive, cioè un impatto possibile di scaduti in area 2%, ci aspettiamo qualche cosa che possa assomigliare a 500-600 mila euro di loan loss provisions, che da questo punto di vista sarebbero evidentemente contabilizzate interamente nel corso del quarto trimestre e che impatterebbero poi al netto delle tasse per circa 2 punti percentuali del net income sulla base della guidance che abbiamo commentato poco fa, quindi un impatto da questo punto di vista non particolarmente severo. Sulla base del trend che abbiamo osservato anche nel corso del mese di ottobre, pensiamo che quei 16 milioni, tenuto conto dell'andamento particolarmente favorevole del business, possano includere anche gli accantonamenti relativi alla nuova interpretazione relativa alla definizione di default. Quindi stiamo parlando di questa magnitudo per intenderci. Dal punto di vista degli anni successivi non vediamo un ulteriore impatto, nel senso che questo lo vedrei come se fosse un impatto, diciamo, da nuovo principio. Metto la riserva, arrivo a un target, arrivo a un livello di past due intorno al 2%, salvo eventualmente il delta impieghi e quindi eventualmente la crescita, diciamo, ordinaria del business, non ci aspettiamo impatti di questa natura per gli anni successivi, quindi non è un impatto ripetibile, lo vedrei un elemento one-off che consente di gestire un incremento che deriva sul quarto trimestre da queste nuove regole e che poi in continuo non vedrei un incremento, negli anni successivi di questa entità. Quindi lo circoscriverei come fatto straordinario del quarto trimestre, un po' come è successo ad altri operatori da questo punto di vista. Non so se è sufficiente, Emanuela.
Sì, perfetto, grazie mille.
Bene, i trend di mercato sono dal nostro punto di vista estremamente favorevoli per le ragioni che prima ho sintetizzato, sulle quali magari ritorniamo. Abbiamo, diciamo, una serie di elementi che derivano dall'inizio, diciamo, del molte aziende hanno iniziato il rimborso della finanza Covid pesante e che vediamo in molti casi non sostenibile. E quindi si unisce questo tema a un complesso di post pandemico, guerra e andamento dei tassi che genererà un aumento delle posizioni UTP. Noi lo vediamo come trend, lo vediamo dalla nostra pipeline di operazioni e lo vedrete nei prossimi mesi. La crescita è sicuramente notevole, le potenzialità su questo mercato ci sono. Quindi il trend 2024 lo leggiamo in modo positivo. La crescita BFF era già un nostro azionista. Lo ricordo, la crescita di BFF può determinare, determinerà sicuramente delle partnership strategiche. Stiamo analizzando l'ingresso in Spagna e BFF sicuramente come player di portata europea può essere un elemento chiave nello sviluppo europeo di General Finance. Quindi la risposta è sì, è sicuramente, l'ho detto in premessa, un fatto estremamente positivo, in quanto è un'azienda leader di mercato, un'azienda solida, è un'azienda che ha una presenza europea e tra l'altro nei paesi che abbiamo già messo, in particolare la Spagna, che è il primo paese da cui abbiamo deciso, dopo sapete che abbiamo più volte vi abbiamo aggiornati sugli studi che stavamo facendo per scegliere il paese ideale, dove che d'altro canto è un paese fondamentale, un paese importantissimo anche per il mercato di BFF. Quindi sì, vedo una partnership strategica e la stiamo costruendo.
Grazie.
La prossima domanda è di Luigi Tramontana con Banca Akros. Prego.
Sì, grazie, buongiorno a tutti. Ancora una domanda sulla new definition of default. Grazie per i dettagli sull'impatto a livello di conto economico. Volevo sapere come impatto sul capitale a metà del range, quindi il 2% di NP aggiuntivi. Io stimo un impatto sul capitale di 30 punti base. È una stima corretta o c'è altro da considerare? Grazie.
Sì, Luigi, è corretta la stima, siamo intorno ai 20 e qualche cosa basis point, tra i 20 e i 30, la forbice è quella lì sulla base dello scenario centrale. Di fatto l'impatto, se una parte del portafoglio scivola, ha deteriorato, di fatto prende una percentuale di ponderazione del 150% rispetto alla situazione in bonus, dove la media del portafoglio è intorno a 77-78%. E quindi il delta, diciamo, di RWA a parità di portafoglio genera più o meno una cosa intorno ai 20, diciamo 30 lo vedo nella parte alta della forbice, però la magnitudo è questa.
Grazie mille.
La prossima domanda è di Simonetta Chiriotti con Mediobanca. Prego.
Buongiorno a tutti. Alcune domande anche da parte mia. La prima è relativa all'andamento dei DSO. Abbiamo visto che sostanzialmente il calo si è interrotto e c'è stata una crescita negli ultimi mesi. Che cosa vi aspettate da questo punto di vista? Quale sarà il new normal? Se è già possibile dire qual è il punto d'approdo. La seconda domanda riguarda l'estero, quindi la Spagna sostanzialmente. Se si può sapere quando pensate che potrà iniziare l'operatività su questo mercato. E l'ultimo elemento, l'ultima domanda, avete accennato, anzi descritto, l'andamento favorevole di mercato, quindi il vostro mercato rimane attraente in un contesto più difficile a livello macroeconomico. Come si sta muovendo la concorrenza? Trovate un aumento, riscontrate un aumento della concorrenza o le cose sono rimaste uguali rispetto agli ultimi aggiornamenti che abbiamo avuto in passato? Grazie.
Bene, grazie. DSO, sicuramente l'inversione di tendenza è positiva e ipotizzo che possa attestarsi intorno ai 70 giorni. È ovviamente frutto di la montagna, diciamo, l'ammontare totale di cessioni che vengono fatte. L'inversione di tendenza è legata anche all'ingresso di nuovo portafoglio, di nuovi nominativi, debitori ceduti con un DSO più lungo. Quindi ci aspettiamo che si normalizzi e diciamo questo trend del mese di ottobre venga confermato anche nei prossimi mesi. Per quanto riguarda la Spagna, ci sono da qua alla fine dell'anno ragionevolmente con i nostri partner verranno definite le regole del gioco. Successivamente dovremo fare dei passaggi con la Banca d'Italia, che quindi potrebbero essere discussi all'inizio dell'anno nuovo, ed è ipotizzabile che previa questi due passaggi fondamentali si possa ipotizzare l'inizio dell'operatività per il mese di maggio-giugno dell'anno prossimo. Questi sono i tempi che stimo, ma andranno messi a punto, lo stiamo lavorando proprio in questi giorni. Ancora ieri e l'altro ieri abbiamo scambiato una serie di email ipotizzando un piano di lavoro che probabilmente nel mese di gennaio sapremo darvi, sapremo comunicare in modo preciso. Per quanto riguarda la concorrenza, non abbiamo al momento, non riscontriamo particolare, problematica a livello di mercato. Come vedete, molte società di factoring, prima, ne ha parlato il nostro CFO Colombo quando vi ha rappresentato la situazione del funding. Sul funding noi abbiamo molte, collaborazioni con le società di factoring e ancora in questi giorni stiamo trattando operazioni molto robuste, dove saremo noi i primi a collaborare, a richiedere collaborazione con le società di factoring già nostre partner. Quindi per dire, la partnership con SACE è una partnership estremamente interessante che può dare grosso contributo. Le altre società che si sono mosse sul mercato nel nostro ambito, i numeri vi sono noti, quindi diciamo non ci sono commenti particolari perché non riscontriamo nel nostro specifico ambito, parlo di un ambito altamente specialistico, un ambito nell'ambito del quale noi ci muoviamo su file, complessi e su operazioni che richiedono un track record e che richiedono una competenza specifica e verticale. Vi ricordo che le logiche, ma si leggono e chi poi ci segue da tanti anni, le nostre logiche di credito sono inverse, quindi è importante calare la nostra operatività in un ambito estremamente specialistico e difficilmente replicabile da una banca per le ragioni tecniche e normative e operative intrinseche all'attività bancaria. Quindi da questo punto di vista la nostra leadership credo che si consoliderà. Riteniamo che ci siano dei grandi spazi su questo mercato e anche quindi l'ingresso di concorrenti organizzati, strutturati, specialistici non faranno altro che andare a completare, a incrementare le potenzialità di questo mercato.
Dottor Gianolli, al momento non ci sono altre domande prenotate.
Bene, io ringrazio tutte le persone che hanno avuto, la pazienza di ascoltarci. Vi ringrazio anche per le domande molto utili per chiarire nei minimi dettagli alcuni aspetti, a cui teniamo in modo particolare e quindi ci rivediamo per la prossima trimestrale. Grazie a tutti, vi auguro una buona giornata e buon lavoro.